ci ha descritto molto bene il luogo. Immaginate, vedete, quello è Teodosio sul palco imperiale, lo vedete lì davanti. Il palco imperiale era qui di fronte, no? Quindi l'imperatore stava qui. E qui c'era proprio come a Afrodisia, ci diceva la guida. Immaginatevi.
Microfono, Andrea.
Immaginatevi. Cos'è questo?
Caduto da
te. Lo tengo io.
Immaginatevi tutta la città radunata, cioè la popolazione che urlava, che faceva festa, che veniva per le gare, no? E poi girando intorno vedrete proprio, si vedono le quattro quadrighe, qui in particolare erano famosi i verdi e gli azzurri, come la Roma e la Lazio, cioè si tifava per, a Roma erano quattro, qui sono quattro rappresentate, ma poi erano due partiti molto forti, no? E questo luogo ci ricorda gli eventi che portarono al terzo concilio di Costantinopoli, che è il sesto. Abbiamo già parlato del primo, quello di Nicea, in cui si dice che Cristo è della stessa natura del Padre, il settimo, in cui si dice che le immagini sono obbligatorie. Nel sesto concilio, che è il concilio costantinopolitano terzo, si arriverà a dire che Cristo ha una volontà umana, è una volontà divina pienamente perfetta e completa, che, in cui la volontà umana obbedisce alla volontà divina. Che cosa era successo? Era successo che l'imperatore, che appunto abitava qui dietro, cioè lui aveva il palazzo e poi veniva sul palco, cominciò a dire che secondo lui Cristo non aveva una volontà umana, una libertà, nel senso che era Dio che voleva in lui, cioè Cristo era solo un uomo, solo una carne, solo la parte, se volete, materiale, ma la volontà era quella di Dio, cioè non c'era un uomo che voleva, che desiderava, quasi che la volontà dell'uomo e quella di Dio fossero opposte. Il Papa subito disse a Roma: se voi dite questo, vuol dire che Dio non è vero, che Gesù non è vero uomo, perché un Gesù che avesse la carne, avesse la sessualità, avesse il cibo, avesse il sole, ma non fosse libero come uomo, non sarebbe vero uomo, vuol dire che la nostra volontà di Gesù non l'ha presa, no? L'imperatore, che era ancora il capo di Roma, pensate, mandò a prendere il Papa. Una prima volta il Papa riuscì a scappare, si chiama Martino I il Papa, l'abbiamo raccontato. La seconda volta lui era già malato, si fece mettere a San Giovanni in Laterano, disteso sul letto sotto l'altare. Lui aspettò che passasse la domenica, i soldati dell'imperatore lo presero, lo fecero arrivare qui senza farlo lavare per 43 giorni, lo tennero 93 giorni imprigionato in attesa del processo. Poi l'imperatore lo portò sul catisma, si chiamava, lo mise qui davanti, dinanzi a tutta la città radunata, e in un secondo lo condannò a morte e lo spogliò delle vesti. Quindi immaginatevi l'imperatore, che sto povero Martino, che era vecchio, dopo che era 91 giorni che stava in galera, gli strappò. E questo è il cesaropapismo, cioè l'imperatore che comanda sul papa, no? E che è il vero, ciò che accadeva nei primi secoli. L'imperatore voleva che la sua teoria, e però un istante dopo lo graziò. E lo mandò in esilio, dove lui morì poi sul Mar Nero, no? Quindi gli fece: adesso morirai. Lui si spaventò e poi lo mandò, no? Massimo il Confessore, che era il grande teologo che difendeva le due volontà di Cristo, che viveva a San Sabba, gli fece tagliare la lingua e tagliare la mano destra, perché con la mano destra lui diceva questa cosa, no? Poi nel concilio Costantinopolitano III, di nuovo, come per le immagini, è misterioso, cioè Roma riuscì a vincere su Costantinopoli, anche se l'imperatore era qui, come sulle immagini vinse Roma, che diceva che le immagini sono fare, così nel 680-81 Papa Agatone mandò dei delegati e dentro Santa Sofia fecero questo concilio Costantinopolo III, in cui si diceva che la volontà umana e divina in Cristo sono complete. Qual è un'immagine per farvi capire quanto è interessante? Pensate che loro discutevano di questa cosa mentre c'erano gli arabi che attaccavano Costantinopoli e c'erano i longobardi che attaccavano Roma. Uno dice: ma voi siete matti, cioè pensate a fare la guerra, pensate a difendere, che state a discutere della volontà di... cioè cosa ve ne importa, no? Vi abbiamo già detto che la verità per i cristiani è fondamentale, cioè se Cristo non è vero uomo e non è vero Dio, non ha senso tutto il cristianesimo. La questione è questa, cioè l'umanità cresce se Dio la prende con sé, oppure bisogna smettere di pensare da uomini perché Dio sia veramente il nostro Signore, no? Pensate a quella frase che il Papa ripete, a me piace moltissimo. Noi a volte uno si confessa e dice: e sa padre, ho tradito mia moglie perché sono uomo. Sa padre, c'erano 300 euro che uno aveva lasciato e io me li sono presi, perché sa... cioè noi chiamiamo la libertà umana, la volontà, la cosa peggiore dell'uomo, no? E sono uomo, allora ho fatto questo peccato, questo... Poi ci dirà una barzelletta su questo Papa. Paolo Cerino, se vuole, che raccontava di un confessore e di questo che si confessava. Invece, per la fede cristiana, essere uomini, essere veramente fedeli a Dio, vivere la carità, vivere il matrimonio, no? E il Papa diceva, Cristo non ha perso la sua volontà umana, ma la sua volontà umana, pienamente obbedito alla volontà divina, si è piegata perché la volontà divina è bella. Quindi Cristo non ha perso la volontà umana, ma l'unica persona del Figlio di Dio ha vissuto nella volontà umana e nella volontà divina in perfetta comunione. Quindi non c'era divisione in Cristo, non perché non c'era la parte umana, ma perché la parte umana viveva pienamente in comunione con quella divina, no? Ecco, immaginatevi questo poveretto che viene da Roma umiliato, il Papa si è umiliato, eccetera, per dire che in Gesù c'è tutto l'uomo. Gesù è veramente uomo, non è un mezz'uomo, non è una mezza cartuccia che Dio gli ha svuotato l'umanità e ci si è messo lui dentro, no? Ma quella volontà divina prende in sé la pienezza. E immaginatevi quando i papi umiliati arrivano invece dopo alcuni anni, dopo una trentina d'anni, a sentire che quello che loro dicevano era fedele al Vangelo, e quindi il patriarca, l'imperatore, i delegati dicono è così, avevate ragione voi, e a Costantinopoli si celebra il Concilio Costantinopolo III, anni 680-81. Quindi avete imparato il primo concilio ecumenico, il sesto e il settimo, mancano quelli in mezzo, pian piano ci arriveremo.